1, 2, 3, il titolo è...
Radio Popolare, la rassegna stampa del sabato mattina, oggi in studio con noi Giampiero Rossi.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network. Sabato 30 maggio, i giornali hanno su in prima pagina un po' di esteri e un po' di Italia e di Italia che non c'è, di Italia da disegnare ancora, cioè l'Italia del lavoro buono e l'Italia dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo. Ma per quanto riguarda gli esteri abbiamo i fronti di guerra, Iran, Palestina, Libano e Ucraina, e questi sono alcuni dei titoli principali. Il drone russo che è caduto su un edificio in una città romena, a Galati, e poi l'accordo Stati Uniti-Iran che rimane un po' avvolto nel mistero. Cominciamo, proviamo a entrare nel racconto che i giornali fanno quest'oggi di questi temi. Il primo che abbiamo in mano è Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani. Trump non decide, è il titolo di apertura, non è a tutta pagina, però insomma il titolo centrale che Avvenire fa sempre tra la colonna dell'editoriale e la spalla con altri temi. I nodi dei fondi iraniani congelati e dello sbocco dello stretto di Hormuz, di cui si era detto certo, cioè Trump. Il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo, e dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Teheran è rimasto senza vigilanza. C'è anche già un elemento di analisi. Leggiamo la sintesi del servizio firmato da Pier Giorgio Pescali per Avvenire. È durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, nella quale il presidente Donald Trump avrebbe dovuto prendere una decisione sull'accordo con l'Iran. Poco prima aveva annunciato come imminente la fine del blocco navale, e invece nulla di fatto, tantomeno sull'uranio. Dall'inizio del conflitto il programma nucleare dell'Iran è scivolato in un'incognita che minaccia di scardinare l'intera architettura di non proliferazione globale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato un avvertimento senza precedenti. La continuità della conoscenza sulle attività atomiche di Teheran è andata perduta. Le normali garanzie di salvaguardia sono ormai diventate giuridicamente insostenibili e materialmente impraticabili, come conseguenza diretta degli atti di aggressione subiti dall'Iran. Il patto storico, raggiunto nel 2015 per limitare le ambizioni atomiche iraniane, è un capitolo chiuso. Ecco, questo vi anticipo, lo troveremo anche su altri giornali con interviste e analisi di osservatori internazionali cercati appunto sentiti dai giornali italiani, perché sembrerebbe il vero tema, cioè il fatto che con questa operazione bellica, insomma con la guerra, col bombardamento dell'Iran, si è perso proprio il controllo, il monitoraggio di quello che sta accadendo per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio e il programma nucleare. Poi vediamo meglio. Intanto nella sezione editoriali di Avvenire, che come tradizione ne ha due, uno sovrapposto all'altro, il primo con l'occhiello tra guerre, algoritmi e impunità, il buon diritto a restare umani, Rosario Aitala. Ne leggiamo una parte perché parla del diritto internazionale, ne fa qualche metafora. Diritto internazionale, tramonto o eclissi? All'interrogativo proposto dal Centro Studi Rosario Livatino in un recente convegno in Senato è corretto rispondere sfuggendo alla logica binaria. L'alternativa è apparente, riposa su equivoci semantici e fallacie logiche. Dal dibattito sono emerse 3 proposizioni. Il diritto internazionale, debole per genetica, attraversa una crisi esistenziale. Non è vero diritto perché non è dato un giudice sovranazionale che ne possa imporre l'osservanza. I conflitti armati del dopoguerra e la condotta apertamente illegale di certi stati espongono comunque anticipano il fallimento dell'ordine internazionale sorto nel 1945. La guerra esprime il mistero del male ed è dunque indifferente a norme e istituzioni. Vediamo. Il sistema internazionale disciplina un mondo di stati, espressione di Salvatore Zappalà, di cui unità elementari non sono esseri umani ma enti immateriali. Nelle comunità statali, non nel sistema internazionale, spiegava il grande Antonio Cassese, oltre a norme che impongono ai consociati condotte, vietate, permesse e doverose, sono emersi corpi sociali organizzati che producono, accertano e attuano le regole. Istituzioni, dal latino istituere, costruire, stabilire nell'uso, dunque organismi e assetti stabilmente destinati alla cura del bene comune. Il diritto internazionale non nasce da un'illusione pacifista, ma da un trauma. Le degenerazioni delle guerre mondiali spinsero gli stati a suscitare regole, giudici, linguaggi e valori condivisi, perché la violenza brutale e primitiva non restasse l'unica legge possibile. Diversamente dagli ordinamenti interni, però, il sistema organizzativo internazionale è rimasto in stato embrionale. Io mi fermo qui, nella pagina dei commenti prosegue, è un'analisi molto abbastanza dotta, insomma, come sentite, però ci ferma un po' una fotografia su quello che è uno dei temi dibattuti di questi tempi in cui viene violato e violentato il cosiddetto diritto internazionale. Sotto l'altro editoriale che entra su uno dei temi di giornata, il discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che parla, che dà una sferzata, insomma, sprona nella corsa per l'intelligenza artificiale, l'utilizzo intelligente dell'intelligenza artificiale. E tra l'altro di intelligenza artificiale parla anche l'enciclica del Papa. Ed ecco che ovviamente Avvenire non poteva non cogliere questo abbinamento. Leone, Panetta e la sintonia sull'AI. La grande occasione di Marco Ferrando. Governare e democratizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce l'assonanza tra il messaggio lanciato ieri dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta con alcuni dei passaggi chiave della Magnifica Humanitas di Leone XIV, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista molto diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti sia nella lettura dei fenomeni in corso, sia nella scelta di concentrarsi su un tema apparentemente fuori dalla priorità dei rispettivi ruoli. La tecnologia, e in particolare l'intelligenza artificiale, che si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa: da sola la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non produrrà spontaneamente, dice Panetta, benessere condiviso, ma ancor di più l'enfasi sul quoziente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica in cui, dice Leone XIV, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Il progresso, quello tecnico in particolare, per il Papa non va considerato in se stesso come forza antagonista rispetto alla persona. Fa parte dell'uomo e del suo modo di abitare le diverse epoche storiche, come argomenta un numero ricordato da Panetta nelle sue considerazioni finali di ieri. Oggi il 60% degli occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. Io tengo ancora, questo prosegue anche questo commento, tengo ancora Avvenire aperto sotto gli occhi per darvi i due richiami a centro pagina, gli operai indiani vessati e sfruttati per costruire il consolato degli Stati Uniti, caporalato a Milano, e poi economia, l'Istat, anche sulla scorta è collegato alla relazione di Panetta, rischiamo inflazione al 6%, a maggio prezzi su del 3,2%, nuovi dati record per l'occupazione, Meloni esulta, poi vediamo su questo alcune altre considerazioni. Poi nel primo sfoglio di Avvenire c'è la pagina 3, tutta la pagina è dedicata al tema del PNRR, il bilancio. Sogni e realtà, via il velo dal PNRR. Il 30 giugno suona la campana, la spesa totale accelera, ma è corsa in salita per incassare i 28 miliardi della decima e ultima rata. I rischi dopo la scadenza, progetti incompleti, nuovi divari territoriali e poche risorse per far vivere i servizi e le strutture realizzate. E poi un riepilogo ancora: la Corte dei Conti evidenzia ritardi nei progetti per l'assistenza e ampie differenze tra nord e sud. L'esempio delle case di comunità: solo il 3,8% di quelle realizzate sono pienamente attive. Bruxelles è soddisfatta di Roma, ma Firpo di Assonime avvisa manca trasparenza, rendicontazione burocratica non corrisponde ai risultati concreti. E c'è un caso emblematico richiamato in un box a Pescara: il sindaco, abbiamo realizzato 4 asili nido ma occorrono i soldi per gestirli. E ancora c'è un'altra analisi, appunto, a firma di Marco Ferrando. Dopo i piani grandi e costosi all'Italia servirà un'altra spinta. Il punto è che questo piano è giunto al bivio: 194 miliardi sono entrati, risorse europee, 122 sono da restituire, però fondi finanziari e lotti, e il governo prova così a non perdere soldi e progetti. Poi ancora Ucraina, la guerra dei cunicoli, strage di soldati negli oleodotti, mentre la Russia dichiara avanzate che le mappe non confermano. A Kupiansk si combatte nelle vecchie condotte sovietiche, strisciando per giorni nel fango tossico tra gas stagnanti e uscite tappate dagli ucraini. Nello scavo inviato di Avvenire a Cerniv ci manda questo reportage. Il drone in Romania l'abbiamo già visto. Noi adesso ci interrompiamo per lasciare la linea alla regia per qualche istante. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Io avevo ancora un titolo che volevo darvi da venire, richiamato già dalla prima pagina, appunto, ma l'Iran fuori dal radar nucleare, Trump dentro la Situation Room. Con la politicizzazione del sistema di controllo, il regime ha espulso un terzo degli osservatori internazionali, soprattutto francesi e tedeschi. Ora avrebbe uranio arricchito per fare 10 ordigni. Questo in sintesi è quello che ci racconta il servizio di Pier Giorgio Pescali, che dopo lo stop, il dossier ci dice che dopo lo stop imposto dagli Stati Uniti nel 2018 all'intesa siglata 3 anni prima per cercare di frenare le ambizioni atomiche della Repubblica Islamica, lì gli ispettori della IEA ora si muovono alla cieca. Questo lo segnalavo perché appunto lo ritroveremo questo tema, ma intanto passiamo al Corriere della Sera. Titolo principale d'apertura: drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, Trump parla di riapertura di Hormuz ma la decisione sulla tregua non arriva, centrato un palazzo a Galati, 2 feriti, Putin incolpa Kiev, la condanna di von der Leyen, Meloni dice un atto gravissimo. Accanto, come primo titolo, anche se più piccolo, sulla colonna dell'editoriale, Banca Italia, relazione di Panetta, sfida sulla AI, il piano è decisivo per la crescita. Spinta intelligenza artificiale, l'invito arriva al governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, l'intervento pubblico deve accompagnare la trasformazione tecnologica. E qui c'è anche l'editoriale del Corriere del vice direttore Daniele Manca, non è la solita svolta tecnologica, è l'occhiello, e il titolo è Patti e ambizioni. E allora dice sostanzialmente che il capitolo intelligenza artificiale, questo si sofferma, insomma, riprende la relazione di Panetta. Il punto così evidenziato e sottolineato indica quanto il governatore di Banca Italia veda nella nuova tecnologia la leva in grado di garantire all'Italia lo sviluppo necessario. Ci sono cose alle quali un paese da solo non può mettere mano. La crescita mondiale è esposta a rischi più numerosi, più interconnessi e più difficili da governare rispetto al passato, dice il governatore. Ma abbiamo l'obbligo di metterci in grado di reggere in un quadro generale che si fa sempre più complicato. Pesano un'inflazione in salita e tassi di interesse che potrebbero crescere per garantire la stabilità dei prezzi, tensioni geopolitiche crescenti con strategie delle grandi potenze che creano crisi invece di tentare di risolvere quelle esistenti in maniera ordinata. Non approfittare della svolta tecnologica, così come è accaduto negli anni 90, sarebbe un errore. È un patto sul futuro al quale viene chiamato l'intero paese, settore pubblico e privato, cittadini e imprese, che può fare dell'AI un il motore dello sviluppo e della modernizzazione nazionale, disponendo peraltro di punti di forza rilevanti e infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa, con una solida tradizione scientifica e universitaria, un ampio risparmio privato. La scintilla deve partire dall'investimento pubblico. Ecco, questo è il punto che mi sembra di cogliere come esortazione. Tanti titoli, tanti quadrati per richiamare. Primo sfoglio, pagina 2-3, il drone russo in Romania, la NATO in allerta. L'estone Margus Tsankna, non so pronunciarlo meglio di così, intervistato da Giuseppe Sarcina, dice: Putin vuole dividere gli europei con la paura, Kiev nell'unione in 2 anni per la sicurezza di tutti, ora non si tratti con lo zar. Poi c'è domande e risposte, perché è diverso dagli altri incidenti, cosa può fare Bucarest adesso, ma intanto c'è anche un'analisi di bilancio, se la guerra devasta i conti di Mosca, una colonna di analisi di Paolo Valentino. Ancora le altre pagine successive sugli esteri, la 4, l'Europa finisce nel mirino, così la Russia ha deciso di ampliare il perimetro, è lo scenario firmato da Federico Rampini. E poi siamo invece in Medio Oriente, Trump annunci e nuovi rinvii, ma l'Iran dice l'accordo non c'è. Il tycoon evoca la fine del blocco di Hormuz, riunisce i suoi, la firma però non arriva. E da New York Viviana Mazza scrive un retroscena, appunto, l'impasse e il giallo delle bozze diverse, così Donald attende, tra virgolette. Poi vado avanti, ecco le due pagine sull'intelligenza artificiale, Banca Italia e la sfilata a Palazzo Koch della politica. Istat, occupazione record al 63,1%, l'inflazione non si ferma e va al 3,2%. Bruxelles promuove l'Italia sul fisco, banca e mercato del lavoro, PIL rivisto al rialzo più 0,8%. Intervista alla rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Asciuto. Bene il governatore, all'Italia serve accelerare come per Industria 4.0, bisogna formare le persone. E ci dice l'80% delle grandi aziende ha introdotto progetti sull'AI, le piccole aziende invece sono ancora al 15%, e questo è un punto debole. Politica, legge elettorale, la Russa in pressing, primarie, Conte rilancia, facciamole. Secondo AVS il centrodestra vorrebbe votare in autunno, questo insomma, però uno degli articoli, diciamo, di parcheggio in questo periodo, ce ne settimanalmente cambiano gli scenari. Tutto ma non il pareggio, le strategie di Meloni nel palazzo e nel paese, riforma o alle politiche una campagna anti larghe intese, questo è il 7 giorni di Francesco Verderami. Accanto c'è un'altra pagina invece, quella anche questa consueta sul Corriere, del sondaggio di Pagnoncelli, effetto comunali sui partiti, Fratelli d'Italia cresce più 1,4, il PD perde il 2,2, la simulazione con le nuove regole, Vannacci 4,8%, decisivo con lui, il premio andrebbe al centrodestra. Questo è quello che ci dice il Pagnoncelli, sondaggista. L'ultima cosa che volevo segnalarvi, dal festival di Dogliani, festival della TV, il Corriere dedica un servizio, una pagina sostanzialmente, quasi una pagina, al suo editore Urbano Cairo, che dice: io in politica in passato alcuni sondaggi mi davano buoni numeri. E poi spiega perché la 7 non è bolscevica. Leggiamo qualche passaggio, l'avevo visto prima, adesso non l'avevo però segnato e quindi lo devo ritrovare. Ammette: qualche sondaggio in passato l'ho commissionato e ha dato anche risultati più che buoni. Poi c'era Giordano di Rete 4 che lo intervistava, e si dice: se la TV di Giordano è spesso accusata di retequattrismo, ossia di essere troppo vicina al governo, il giornalista ne approfitta per pungere la 7. È una televisione militante? Cairo prima spiega che è importante mantenere il DNA, l'identità di una rete, in cui i telespettatori possano riconoscersi. Identificarsi nella storia della TV è fondamentale. Quando ho preso la 7 c'erano volti come Lerner e Santoro. Nel tempo l'ho addolcita, con programmi di approfondimento come quello di Cazzullo o di Augias, ma in generale mi pare azzardato parlare di conduttori bolscevichi alla 7. Senza contare una questione quasi economica. Nelle TV di oggi ci sono molte reti che appoggiano il governo. Penso che in fondo ci sia la mano invisibile di Adam Smith che autoregola il mercato televisivo per offrire agli spettatori una pluralità di idee. Va bene, lasciamo qui. Questo dice l'editore del Corriere della Sera. Noi passiamo al manifesto. C'è il titolo a tutta pagina con la foto. C'è una Meloni che prende appunti seduta al suo scranno in un'aula parlamentare che guarda con uno sguardo severo, e il titolo è "A caro prezzo" ed è riferito ai dati sull'occupazione. Crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere è l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. E infatti il commento editoriale Filippo Belloc è la vera fotografia: il governo inerte è il ricambio che manca. Il governo continua a raccontare un'Italia che non c'è. Rivendica presunti record occupazionali, ma l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, quella di un paese che invecchia, perde occupazione nelle generazioni più giovani e non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio produttivo e sociale. Centropagina, l'Iran, l'accordo è solo di Trump, cioè appunto lui annuncia l'intesa ma viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. Poi abbiamo tutte le guerre, Gaza, Ucraina, poi il caso Al-Masri, la caporalato, gli schiavi nel cantiere per il consolato americano a Milano, l'attacco di Israele al Libano, le bombe inseguono gli sfollati. Prime due pagine, appunto, i libanesi si rifugiano sempre più a nord, la guerra li insegue, Israele sotto l'altro articolo, sempre di Pasquale Porcello, Israele supera il Litani e bombarda ovunque, Tel Aviv espande il fronte, Trump pubblica un accordo tutto suo e non lo conferma, poi vabbè ancora servizi Stati Uniti e Gaza, e il drone russo e Al-Masri, e poi ecco qua, lavoro povero, costi alle stelle. C'è un dossier di due pagine sul manifesto, la propaganda di Meloni sull'aumento dell'occupazione senza qualità, il governatore di Banca Italia Panetta il rischio dell'inflazione al 6%. Questo quanto mi sento di segnalarvi come letture dal manifesto, ma nel frattempo sono già passato alla stampa. Droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, la condanna dell'Unione dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Questo è il titolo di apertura, ma non è quello più grande. Analisi, Bruxelles ora nomini un mediatore forte, di Stefano Stefanini. Le guerre in Medio Oriente, le prime intese USA-Iran, però tutto abbiamo visto da vedere. E se il patto diventa una sconfitta per tre, Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che cita Kissinger quando ironizzava sulla guerra Iran-Iraq degli anni 80, diceva: l'ideale, la speranza sarebbe che potessero perdere entrambi. Dice Emmott: oggi la comunità internazionale pensa più o meno la stessa cosa nei confronti della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il titolo principale, anche sulla stampa, anche se è un centropagina ma è quello più evidente, giovani AI, il richiamo di Panetta. La scossa può venire dall'investimento sugli under 30, intelligenza artificiale è decisiva ma va gestita. balzo dell'inflazione al 3,2%, l'allarme di Banca Italia, Europa, rischio recessione, caro vita al 6%. Tecnologia e scuola, Cenerentola italiana, è il titolo del commento di Serena Sileoni, che parte in prima pagina e prosegue per tutta la pagina 3 della Stampa, quindi posizione nobile. Leggiamone qualche riga. Bassa crescita economica e alto debito pubblico sono una fotografia sociale e demografica prima ancora che economica. Descrivono una maggiore attenzione all'esistente che al potenziale. Uno sguardo rivolto indietro anziché avanti. La spesa pubblica riflette le esigenze e le pretese della popolazione. Dalla sua composizione si comprende che riguardano soprattutto il mantenimento di ciò che c'è, con scarso interesse per i giovani. D'altra parte, le famiglie con componenti più anziane sono anche quelle da cui la fascia più giovane si attende un rilevante trasferimento di ricchezza, il che rende ancora più complicato prendere sul serio la questione intergenerazionale. E ci sono degli istogrammi che ci fanno vedere anche l'effetto, il ruolo delle lauree in Italia comparato con quello di Francia e Germania, e net, la percentuale dei laureati, rendimenti sul reddito della stessa istruzione universitaria, le due pagine appunto con dati Istat, rischio recessione in Europa, e poi ancora intelligenza artificiale e un po' di notizie economiche per le prime pagine, diciamo, di sfoglio della Stampa. Si arriva agli esteri con il buco nero di Putin accanto alla notizia del drone russo che è arrivato in Romania. Per far quadrare i conti il governo cerca 35 miliardi, l'analisi di Anna Zafesova. La guerra brucia tutte le risorse disponibili, ma il leader russo investe 26 miliardi in tecnologie per vivere fino a 150 anni. Questo è, e poi cos'altro avevo individuato qui? Ecco qua, Bruxelles ora ha bisogno di un mediatore forte per tenere testa allo zar, tempi maturi per la diplomazia, per la pace, non può mancare l'Europa. Una sconfitta per tre, come vi dicevo, l'analisi di Bill Emmott a proposito della guerra in Iran. La fine del conflitto è più vicina, né Iran, Stati Uniti o Stato ebraico hanno la forza di combattere e i paesi arabi del Golfo puntano a sbloccare il petrolio. Quindi una questione utilitaristica e non di equilibrio vero. Ma con questo direi che posso lasciare anche la Stampa, non mi ricordo cos'altro avessi segnato, se l'ho fatto l'ho segnato male, quindi non lo trovo. Eccoci qua. Adesso siamo a Repubblica. Repubblica, il titolo con foto principale è Mosca colpisce l'Europa, drone russo su edificio in Romania. Due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta. Medvedev dice sono finiti i sonni tranquilli, per noi europei dice. Per Meloni è un atto grave, invia 100 militari. Fa un po' sorridere questi numeri in questi casi, però questo è. Il collaboratore di Zelensky, Podolyak, che ha intervistato a pagina 4, l'obiettivo è provocare per vedere la reazione dell'alleanza. Mosca attacca l'Europa, è la sintesi di prima. Un drone russo nella notte ha colpito un palazzo a Galati, in Romania, provocando il ferimento di due persone, la prima volta. Ma Vladimir Putin non si assume alcuna responsabilità, anzi provoca, sarà ucraino. Il presidente del Consiglio Medvedev minaccia, sono finiti i sonni tranquilli. L'Unione Europea condanna l'accaduto, la Premier Meloni definisce gravissimo, manda 100 militari a difesa dei cieli romeni. La NATO è in allerta per una possibile escalation degli attacchi. Lo vediamo poi nelle pagine del primo sfoglio. Vi segnalo invece ancora in prima pagina intelligenza artificiale, cioè il richiamo del titolo che sarebbe la vera apertura, anche se è più piccola, su colonna editoriale. L'appello di Panetta, intelligenza artificiale decisiva per la crescita, evitare una dannosa spirale prezzi salari. E qua c'è un commento di Massimo Giannini, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Anche qui, anche lui coglie la convergenza, insomma il parallelismo tra l'analisi contenuta nella enciclica del Papa e nella relazione del governatore della Banca d'Italia. Prima la magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, col suo appello alla difesa dell'umano di fronte all'impetuosa ascesa delle nuove tecnologie. Poi le considerazioni finali di Fabio Panetta, con il suo richiamo a un uso controllato, ma sempre più allargato, dell'intelligenza artificiale. È interessante, ma anche inquietante, che a interrogarsi sul dominio assoluto della tecnica nelle nostre vite siano la Chiesa di Roma e la Banca d'Italia, e non invece la politica, muta e soverchiata dalla dittatura dell'algoritmo e di chi ne possiede i segreti. Dice bene Massimo Cacciari: le nazioni provano a forzare i confini, gli imperi lottano per l'egemonia mondiale. Nel frattempo il titano digitale svuota le une e gli altri di ogni vero potere. I presunti statisti sono a tal punto subalterni che, mentre nella capitale il pontefice scuote le anime e il governatore striglia le imprese, da San Francisco arriva la conferma della supremazia totale di Big Tech, ormai soggetto autonomo nel combinato militare-industriale globale. Grazie a Cloud Code, il nuovo modello di software linguistico, la Anthropic ha triplicato il suo valore a 1.000 miliardi di dollari, scavalcando OpenAI e diventando la startup più ricca della storia. Il suo fondatore Dario Amodei urla che l'intelligenza artificiale è pericolosa e va regolamentata. Nessuno lo ascolta, a partire da Trump. Questo è di nuovo il ritorno sul fatto che la politica non sta entrando, secondo l'analisi che propone Massimo Giannini, sul tema intelligenza artificiale. Dicevamo delle pagine sugli esteri, un incidente annunciato, quello del drone sulla Romania. L'alleanza sceglie la prudenza, rafforzare lo scudo aereo. Appunto, Podolyak diceva: il loro obiettivo è provocare l'Europa per vedere come risponde. Il consigliere di Zelensky valuta l'incursione russa. Mosca vuole dimostrare che può condizionare tutti, non solo l'Ucraina. La NATO si prepara a difendersi, ma solamente adeguando i propri piani, poi non interviene. Dire che si è disponibile a fare concessioni è un errore, così diventano sempre più aggressivi. Queste in sintesi le considerazioni. Poi c'è Meloni, Crosetto, liti sulla difesa in maggioranza e il no dei governatori all'utilizzo, questa notizia che abbiamo visto anche sugli altri giornali, ai fondi dell'Unione Europea per l'energia. Le due pagine invece su Trump e l'Iran, pronti all'intesa con Teheran, Trump nella Situation Room, ma la firma inciampa sugli asset. Il presidente ha convocato ieri una riunione alla stanza più segreta della Casa Bianca, dicendo che lo sblocco dello stretto era cosa fatta e l'uranio sarebbe stato disotterrato dagli Stati Uniti insieme alla IEA, ma due ore dopo ha rimandato l'annuncio ufficiale. Lo scenario, un'analisi su un pezzo firmato Raffaele Ricciardi: la riapertura di Hormuz non basta, per la normalità serviranno mesi. In caso di pace i traffici di petrolio saranno i primi a risollevarsi, ma gas e fertilizzanti richiederanno tempi molto più lunghi, e il Fondo Monetario Internazionale avverte rischio carburanti in estate. Il regime non si fida e frena: non faremo concessioni in assenza di gesti concreti. Non c'è nessun accordo finale. Ecco, dicevamo del quello che vediamo nei titoli di Avvenire, l'Iran fuori dal radar, cioè non è più controllata da quando sono stati interrotti gli accordi sul nucleare, e ora con la guerra non c'è più alcuna forma di controllo, espulsione degli ispettori. E allora l'ex direttore della CIA, Leon Panetta, intervistato da Paolo Mastrolilli, corrispondente da New York di Repubblica, dice: Donald agisce per evitare l'accusa di aver pagato l'Iran, ma dice anche qualcosa di più su questo. Salto le domande in precedenti, insomma. Trump ha detto che non ci sarà passaggio di soldi, sta cercando un modo per ottenere l'alleggerimento delle sanzioni che gli permetta di evitare l'accusa di aver pagato Teheran. Non credo sia facile, quindi alla fine dovrà cercare di nascondere che il regime ha ricevuto compensi. All'inizio aveva detto che voleva cambiare il regime, ma firmando un accordo non lo legittima. Questa è la mia preoccupazione più grande. L'obiettivo iniziale del presidente era eliminare la leadership, nella convinzione che nel giro di pochi giorni il regime sarebbe crollato. Questo era ciò che Israele prometteva, anche se la CIA non era d'accordo. Non è successo, e ora abbiamo un regime molto più radicato e rigido. Ciò rende molto difficile per il presidente rivendicare qualsiasi tipo di vittoria, perché nel giro di pochi anni potremo essere di nuovo in guerra. Ma Trump vuole allargare gli accordi di Abramo, è realistico. Non vedo come ciò possa accadere semplicemente perché lui lo chiede. Va negoziato con ciascun paese, ma al momento nessuno sembra disposto a riconoscere Israele. Se il presidente non dà il via libera, riprende la guerra, cercherà di accettare qualche tipo di accordo che permetta di aprire un negoziato. Questo è il risultato più probabile. Se per qualche motivo non dovesse accadere, allora credo che non ci sia alcun dubbio che la guerra continuerà. Appunto, poi diceva risultati mancati, il conflitto, siamo intrappolati, eccetera. Ma non era meglio restare con, cioè, l'acronimo dell'accordo precedente? Esatto, dice lui, Panetta, almeno avremmo avuto alcune limitazioni per l'Iran riguardo il nucleare. Ora invece ci troviamo davanti a un regime che negli ultimi anni ha potenziato il suo programma, è riuscito a sopravvivere agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele e ha potuto aggiungere anche la leva di controllare lo stretto di Hormuz. Adesso l'Iran è in una posizione negoziale più forte. E poi l'ultima domanda, ma Trump sta ritirando le truppe dall'Europa, sbaglia? Il presidente deve capire che ha l'obbligo di affrontare Putin per chiarirgli che non potrà mai avere il successo militare, né in Ucraina né in alcun altro paese europeo, soprattutto ora, viste le difficoltà di Mosca. L'Ucraina ha tenuto coraggiosamente testa alla Russia che sta soffrendo. Il regime di Putin vacilla e questo è il momento in cui dovremmo esercitare la massima pressione affinché negozi un cessate il fuoco. Questo era Leon Panetta su Repubblica. Abbiamo anche qui le due pagine sull'intelligenza artificiale, poi la pagina dei commenti tra progresso e tirannia digitale, il commento di Massimo Giannini, che avevo letto la prima parte in prima pagina. Voglio segnalarvi due cose in cui si parla di politica invece interna nostra. Uno è la maca di Michele Serra, titolato con una domanda: ma avete notizie del campo largo? Perché insomma, dice, manca ancora, c'è tempo, però ce ne vuole di tempo per cominciare a farsi. Ma questo campo largo cos'è, no? Perché ci sono le analisi elettorali, i duellanti, il campo largo semplicemente non esiste, è una supposizione della quale non si ha contezza, insomma, non se ne hanno i contorni, non sappiamo nemmeno se c'è. E allora qualcuno sta scambiandosi appunti sul programma, eccetera, con la sua ironia, ma anche se non è un pezzo in cui sbellicarsi dal ridere questo, ma insomma, sembrerebbe proprio un appello anche un po' accorato. Poi il punto di Stefano Folli, la contesa elettorale, chi ha le carte migliori? Ne leggiamo qualche riga. Dice: l'esecutivo di Giorgia Meloni non potrà fare altro che parlare, siamo nell'ultima parte di questo intervento, parlare di sicurezza, di lotta alla delinquenza per le strade, di immigrati da respingere. Ma per essere credibili occorre mostrare che qualche buon risultato è già stato ottenuto nei 3 anni e mezzo della legislatura. E poiché le suggestioni valgono spesso più delle cifre, sia la destra sia la sinistra devono riuscire a imporre la propria agenda all'elettorato. C'è o no più sicurezza in giro per l'Italia? E gli immigrati, clandestini o poco integrati, quanto pesano sul malessere generale del paese? Chi riesce a imporre una certa fotografia dell'Italia odierna vince nelle urne, con o senza riforma elettorale. Ne deriva che il centro-sinistra ha soprattutto due carte a sua disposizione. La prima consiste nel convincere gli italiani che stanno peggio oggi rispetto a 4 anni fa. Finora non sembrano esserci riusciti, ma saranno gli ultimi mesi della legislatura quelli che contano. L'altra risponde alla destra colpo sul colpo, dimostrare che la questione della sicurezza non appartiene in via esclusiva alla maggioranza. Esiste una sicurezza declinabile a sinistra o, se si preferisce, in una chiave neutra. È quello che, ad esempio, sostiene il prefetto Franco Gabrielli nel libro scritto con il vice direttore di questo giornale, Carlo Bonini. E anche sull'immigrazione esistono argomenti alternativi a quelli della destra. Per Luigi Bersani ha declinato in TV, difendendo l'alleanza a Venezia tra il PD e la lista dei lavoratori musulmani. L'esperimento non ha funzionato, ma c'è da credere che sarà riproposto nelle varie forme via via possibili. Il cammino verso le elezioni politiche è ancora lungo. Invece il tempo a disposizione per la rassegna stampa si è fatto di colpo stretto. Un attimo fa mancava una vita, adesso manca un minuto. Mi dispiace che sono rimasto in maniera, come sempre, incontrollata su alcune pagine più di altre, e la mia scaletta ipotetica è molto fallace, se n'è andata. Il Fatto Quotidiano, centropagina, tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia BCE. Caro Vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti. Le regioni controfitto, il commissario e Tajani contestati da Lombardo, Veneto e Moratti. Stop and go su Hormuz e uranio. E poi processo Baiardo, l'informativa Dia, un'operazione fallita, l'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni dei Graviano. Questo era la prima pagina. Poi giornali di destra, Libero, record di occupazione, più lavoro, la sinistra frigna. Questo è il vino fa bene, dice la Premier, campagna anti-allarmisti di Giorgia. Il mondo diviso dai conflitti, la guerra in Europa, terrorismo a Milano, dice il giornale, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah. E la verità, l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nella UE. PIL e lavoro, Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri. E poi, vabbè, altre notizie, sempre islamici, Islam dappertutto nelle pagine di questi giornali. Però con questo il tempo è veramente terminato. Vi ringrazio, Gian Piero Rossi è tutto per questa rassegna stampa. Buon sabato.